18:40, tra poco inizia Ricongiunzioni, state attaccati alle libere frequenze di Radio Blackout. Ed eccoci che torniamo ai microfoni e alle libere frequenze di Radio Blackout. Qui ai microfoni ci ritroviamo a trasmettere la trasmissione Ricongiunzioni. Siamo Samba e
Ludo. Ciao a tutte.
E con un fantastico tappetino de Comet is Coming, adesso ci avviciniamo a introdurre una nuova puntata di Ricongiunzioni.
Intanto bentornati, bentornate a Ricongiunzioni. Ricordiamo, Ricongiunzioni è una trasmissione per congiunti e non per congiuntivi, per chi cura, per chi viene curato, curata, ma soprattutto dedicata alla salute di, da, con e tra tutte e tutte. Ricordiamo l'orario, Ricongiunzioni va in onda su Radio Blackout il martedì dalle 18:30 alle 19:30. Allora,
e ricordiamo anche i numeri di telefono allora a questo punto.
Ah, vai.
Nei vari saluti ricordiamo che per le dirette 011 249 5669 e per qualsiasi messaggino e per partecipare alla trasmissione 346 66 73263. C'è sia streaming che FM 105 250 e radioblackout.org/streaming. O stream radioblackout.org per ascoltarci nell'etere da qualsiasi parte.
Scriveteci, teneteci compagnia in questa torrida giornata torinese. Allora, cominciamo subito con la puntata di oggi. Allora, oggi parleremo del rapporto tra psicologia e violenza di genere. Le domande un po' che guideranno la puntata di oggi sono appunto: come si interfaccia la psicologia con il tema della violenza di genere? È possibile o non è possibile? È giusto o non è giusto usare un linguaggio o una metodologia psichiatrica o psicoterapeutica nei percorsi di uscita di violenza, e nei percorsi di uscita dalla violenza di genere? Quali sono i rischi, quali sono le possibilità virtuose? E cosa succede a livello psicologico nelle dinamiche di violenza? Quindi oggi approfondiremo il tema appunto della violenza psicologica in generale, soprattutto nelle dinamiche di violenza di genere.
Eh sì, e quindi un bel primo approfondimento per interfacciarci a ciò che è il tema della violenza di genere, è quello che può essere anche un linguaggio, o un linguaggio violento, o quelle che possono essere delle microviolenze. Cioè parliamo, apriamo il tema, cerchiamo di affrontare queste cose per avere una maggiore coscienza riguardo a questi argomenti. E poi ci metteremo anche a parlare di un altro approfondimento che ha a che fare con un importante opuscolo che è uscito recentemente, tradotto da Brughiere. L'opuscolo si chiama Il privilegio del tempo e vi leggeremo un pezzo che ci è piaciuto particolarmente.
Allora, iniziamo subito col primo approfondimento. Ovviamente la puntata di oggi ha dei temi comuni ricorrenti e il primo approfondimento complementerà il secondo e il secondo appunto complementerà il primo. Allora, cominciamo subito appunto con il tema del rapporto tra psicologia e violenza di genere. Ricordiamo che il problema, il rischio della patologizzazione nei casi di violenza di genere è sempre dietro l'angolo. Abbiamo iniziato un po' questo percorso della cosa di cui volevamo trattare oggi ragionando sul fatto che in realtà molte volte si assiste nei casi di violenza di genere a due modelli diversi di patologizzazione. Da un lato la patologizzazione della persona abusante, che molte volte diventa una deresponsabilizzazione della dinamica di violenza, e dall'altro lato invece la patologizzazione della persona abusata, che molte volte in sede legale non solo diventa invece un aggravante della sua condizione di persona abusata, soprattutto appunto, lo ripetiamo, in sede legale. Il problema della patologizzazione della persona abusata e di come possa diventare un aggravante questo rischio c'è sia prima del percorso di uscita dalla violenza che durante o dopo il percorso di uscita dalla violenza, e in questo siamo tutti e tutte coinvolte, perché molte volte non sono solo le autorità giudicanti, possono essere i tribunali o i vari sbirri nelle raccolte fatti, che quando si interfacciano con una donna vittima di violenza rischia di patologizzarla, ma attenzione al rischio, perché anche le reti di supporto più o meno istituzionali possono cadere nel rischio della patologizzazione di una persona che esce da una relazione violenta.
Ecco, quando dici patologizzazione intendi proprio dire o far capire che quella persona è la vittima in quel momento, no?
Allora, hai ragione, non ho chiarito subito questo termine, perché poi vedi, a stare con i nerd della psicologia si finisce poi.
Esatto, io ti faccio le domande.
A dare per scontato un sacco di cose. Allora, diciamo che rispondo alla domanda raccontando un aneddoto. Io ho lavorato in contesti di percorsi di fuoriuscita dalla violenza di genere, e ricordo di questa una mia collega, che oltre che essere operatrice antiviolenza è anche una psicologa, che durante una formazione ci parlava di una donna che per 3 anni è andata in cura da vari psichiatri e psicoterapeuti che le hanno diagnosticato sindrome da dipendenza affettiva con cura farmacologica. E quella stessa donna appunto dopo anni di terapia è poi scampata a un femminicidio, scampata tra l'altro per caso, perché diciamo che non è scampata per la magnanimità del suo assassino, ma per veramente un caso fortuito della vita, e nessuno degli psichiatri e dei psicoterapeuti da cui è andata in cura per anni è riuscito a vedere oltre la semplice diagnosi da dipendenza affettiva. Quindi quando parliamo di patologizzazione parliamo di questo, cioè del rischio di affibbiare delle etichette diagnostiche che poi non vanno a vedere effettivamente la dimensione relazionale di violenza che ci può essere alle spalle della singola vita di una persona. Allora, cosa vuol dire questo? Che non bisogna assolutamente in toto fare ricorso al linguaggio psicologico per parlare di violenza? No, perché ovviamente il linguaggio psicologico, la metodologia psicoterapeutica sono degli strumenti importanti nei casi di fuoriuscita, dei percorsi di fuoriuscita della violenza. E ovviamente ci sono delle relazioni che sono più riconducibili a delle deregolazioni affettive e altre che chiaramente presentano delle dinamiche più manipolatorie. Questo tra l'altro per ricordare che sembra scontato doverlo dire, ma la violenza non è assolutamente solo fisica, ma è di tantissimi tipi, tra cui anche psicologica, e questo non tutti lo sanno, ma anche legalmente, a livello legale, esiste il reato di violenza psicologica per la legge italiana. E il punto chiave della violenza, che è anche una delle molte differenze fra violenza e conflitto, che è anche una cosa molto importante di cui tenere conto sia in sede legale sia in sede di supporto psicologico, è l'oggettificazione dell'altro, dell'altra, dell'altro, la disumanizzazione dell'altro. E questa è anche una delle differenze appunto fondamentali tra una relazione violenta e una dinamica di conflitto di coppia, che è una dinamica chiave che da comprendere sia in casi appunto, come abbiamo detto, di sedi legali che in casi di supporto psicologico. Molte volte questa cosa non viene assolutamente vista e viene completamente ignorata. E, vuoi aggiungere qualcosa prima che andiamo avanti?
Ma sembra che appunto questa patologizzazione sia un appunto etichettare le persone e dire tu non stai bene perché c'hai quello e basta, senza comprendere il quadro generale. Il fatto di prendere e attraverso la violenza, i conflitti, oggettificare l'altra persona mi pare la cosa più appunto disumana, la cosa che non va a considerare l'essere umano e la relazione, il contesto che ha intorno. Riguardo alla relazione, mi pare che un po' quasi tutte le relazioni siano relazioni impari o comunque relazioni di potere. Ci sono tanti strumenti che possiamo utilizzare per migliorarle, però ci sono tantissime relazioni che sono diciamo non bilanciate. Credo che questa sia anche una delle chiavi da comprendere quando si analizzano le relazioni.
Mm-hmm. Certo. Allora, andiamo avanti con l'approfondimento parlando di quello che sta dietro la psicologia dell'abuso. Una delle cose più importanti quando si tratta di casi di violenza di genere, ovviamente quando ci riferiamo a violenza di genere, in questo caso specifico stiamo parlando prevalentemente di violenza domestica o violenza che succede all'interno della coppia, prevalentemente di violenza psicologica, perché appunto questo è il focus dell'approfondimento di oggi. Allora, dicevamo, una cosa molto importante è riconoscere la dimensione del linguaggio abusante, che è un linguaggio ambiguo che modifica la percezione della realtà. Uno dei tantissimi esempi che possono essere, per esempio, è nel caso di una persona abusante che parla ad una persona abusata e dice cose, per esempio, ma possibile che sei così scema, che ma possibile che sei così stupida o così cretina che mi hai portato a fare questa cosa? Subito, tra l'altro, seguito da però tranquilla che io ti amo lo stesso, per esempio. Questa è una classica dinamica di linguaggio abusante, di linguaggio ambiguo, che troviamo, che si trova spessissimo, diciamo questo tipo di pattern comunicativo si trova spessissimo in dinamiche di in relazioni di basate, cioè su un pattern violento.
Tipo bastone carota, cioè tipo che io prima verbalmente ti do l'ammazzata e poi ti dico no, ma ti voglio bene, tranquilla.
Esatto, esattamente. Infatti diciamo che il linguaggio ambiguo e contraddittorio è uno degli aspetti, diciamo, fondamentali. Proprio c'è una dinamica comunicativo-linguistica molto facilmente riconoscibile all'interno delle relazioni di abuso. E tra l'altro su questo vorrei dire una cosa che pensavo di dire dopo, però magari dico adesso. Cioè che è la differenza fra ambiguità e ambivalenza, che sono due parole che sembrano due sinonimi, però in realtà non sono due sinonimi, ed è importante riconoscere la differenza fra questi due termini. Un linguaggio ambivalente è un linguaggio che è allo stesso tempo negativo e positivo, ma è facilmente intellegibile la differenza fra il negativo e il positivo, cioè si distingue chiaramente dove finisce il sì e dove finisce il no. Il linguaggio ambiguo invece, che è il tipo di linguaggio di cui stiamo parlando, che è il pattern comunicativo violento, è un linguaggio paradossale, che è una situazione che ha insieme un sì e un no, quindi senza possibilità di uscita. Cioè, per esempio, se io ti compro due magliette, una bianca e una nera, e ti dico scegli quella che vuoi,
io scelgo quella nera,
tu scegli quella nera e io ti dico ecco, lo sapevo, quella bianca ti fa schifo. Questo è un tipo di linguaggio ambiguo.
Sì, un po' tipo aggressivo passivo, una roba, cioè non c'è via di uscita da una roba del genere.
Esatto, è un linguaggio paradossale che appunto è tipico delle situazioni di manipolazione psicologica. E è un po' come una volta stavo leggendo una cosa che diceva che i casi di abuso psicologico sono un po' come cioè a livello di comunicativo sono un po' come i pattern che usano le sette o le truffe per convincere le persone, cioè come dire, perché poi qua si entra nel grande discorso del ma perché una donna abusata sta con un uomo abusante, no? Uh-huh. E si semplifica una dimensione che in realtà è estremamente complessa ed estremamente stratificata, e una conoscenza reale di cosa vuol dire violenza di genere forse ci permetterebbe di evitare in tantissimi, non solo luoghi comuni, ma anche cazzate che diciamo continuamente sulla violenza di genere
senza neanche rendercene conto, magari, che perpetuiamo e continuiamo a fare, senza neanche riconoscere magari che è un linguaggio ambivalente, un linguaggio ambiguo, un linguaggio violento e passivo.
E passivo-aggressivo.
E poi okay. Si fa leva sul senso di colpa, no?
Esatto, perché anche un'altra, diciamo, dimensione psicologica che ritroviamo spessissimo è la dimensione del senso di colpa. E tra l'altro una cosa peculiare del senso di colpa è che il senso di colpa molte volte reprime la possibilità di provare della rabbia, che invece è un sentimento salvifico ed estremamente liberatorio.
Esatto, viva la rabbia. Lasciate uscire la rabbia quando potete.
Esatto, arrabbiarsi, un po' di sano odio anche. Odio e rabbia. E meno sensi di colpa. Allora, perché diciamo, cioè tornando un po' al tema principale, stiamo parlando appunto del rapporto tra dinamiche psicologiche che possiamo trattare dal punto di vista prettamente linguistico-psicologico e dinamiche di violenza di genere. Perché è importante parlare di dinamiche psicologiche chiarendo bene la dinamica della violenza e tenendo questi due piani, diciamo, quello dello psicologico e quello della violenza, in comunicazione senza confonderli, ma sempre in comunicazione perenne. Perché molte volte le categorie emotive o psicologiche di per sé non vogliono dire niente. Cioè, per esempio, ti faccio un esempio, no? La parola empatia, il sentimento dell'empatia, ok? L'empatia è un sentimento che viene tradizionalmente considerato come positivo.
Sì, una cosa buona, no?
È una cosa buona l'empatia. In realtà, per esempio, un sacco di abusanti spesso sono persone estremamente empatiche. Quindi, come dire, sono persone che usano la propria empatia per instaurare una relazione psicologica manipolatoria con una persona abusata. Ma stesso se ci pensi, magari un buon venditore può essere una persona estremamente empatica. Però questo non vuol dire che stia usando la sua empatia per farti del bene, ma per farti del male. Ti vuole vendere qualcosa.
Ti vuole vendere qualcosa e quindi è lì che ti fa grandi sorrisi.
Esatto, quindi le dinamiche psicologiche, diciamo, non è che sono moralmente, molte volte, almeno nei casi di violenza di genere, poi non lo so in generale, però non è che sono moralmente o di per sé positive o negative, ma come dire, analizzate attraverso la lente di cosa vuol dire violenza psicologica e violenza di genere, allora possiamo riconnotare, risemantizzare, per esempio, un sentimento come l'empatia o altri tipi di sentimenti.
Quindi bisogna guardare caso per caso per riuscire a comprendere se una roba è effettivamente migliore o peggiore in quel caso.
Esatto, esattamente. Avere uno sguardo critico, avere uno sguardo ovviamente transfemminista. Allora, quindi tornando al linguaggio ambiguo manipolatorio, molte volte assistiamo a casi in cui minacce, aggressioni, ricompense, dimostrazioni di affetto vengono usate in modo totalmente imprevedibile. Qui stiamo sempre appunto parlando di linguaggio e comportamento ambiguo, no? Quindi vuol dire che molte volte nei casi di violenza psicologica, ovviamente quando diciamo molte volte diamo per scontato che ogni tipo di violenza è diversa, non si possono tracciare dei pattern unici e totalizzanti nei casi di violenza di genere e violenza psicologica soprattutto, ogni caso è diverso. Questo ovviamente è la premessa, diciamo. E detto questo, però, effettivamente anche lavorando nei CAV, lavorando con donne vittime di violenza, è possibile riconoscere, diciamo, delle dinamiche simili nei casi di violenza. Molte volte, appunto, tornando al linguaggio, dicevamo, ambiguo manipolatorio, appunto minacce, aggressioni o dimostrazioni di affetto o ricompense o dimostrazioni di amore, diciamo, eccetera, cioè che a numero non è ovviamente, vengono date in modo totalmente imprevedibile. Quindi in modo totalmente non cioè scevro dal comportamento effettivo della persona abusata. Quindi non importa tu come ti comporti o quello che fai veramente, però come dire, io mi posso incazzare anche se tu non fai niente di male, o ti posso dimostrare amore eterno, giurarti amore eterno, anche se effettivamente, cioè a seconda di quello che tu fai, è chiaro?
Eh sì, però io a questo punto sarei un attimo confuso, visto che la persona che sta con me è schizzata e mi dà dimostrazioni d'amore, poi mi ficca uno schiaffo, poi dopo mi accarezza, mi porta fuori a cena e poi mi buca le gomme, cioè sarei un attimino confuso.
Infatti la maggior parte delle volte questo provoca ovviamente disorientamento, frustrazione, senso di impotenza e incapacità, e tra l'altro, questo è il punto che volevo arrivare di questa puntata, modificazioni psicofisiologiche. Cosa vuol dire?
Modificazioni psicofisiologiche?
Psicofisiologiche. Cosa vuol dire? Che stare in una relazione di violenza, o soprattutto quando, come dire, per... cioè per molto tempo in situazioni di violenza prolungata e cronicizzata, porta a dei livelli di stress, quindi di cortisolo, altissimi, e uno stato di allerta costante. Vuol dire che la violenza, anche quando non è fisica, ha degli effetti fisici sul corpo della persona abusata. Questo perché, appunto, questa è una cosa che in ricongiunzioni sottolineiamo sempre, diciamo sempre, le dinamiche psicologiche e le dinamiche fisiche sono estremamente collegate, perché il corpo è un sistema complesso, e tra l'altro è un sistema complesso in relazione con l'esterno. Quindi è ovvio che una persona che vive in una situazione di violenza cronicizzata, prolungata, o anche non cronicizzata, prolungata, come vedremo nel secondo approfondimento, a dei livelli appunto di stress altissimo, con tutto quello che questo comporta a livello fisico. Tra le altre cose, questo può provocare delle significative alterazioni cognitive, come nel caso di perdita di memoria di alcune situazioni, quindi non ci si ricorda più cosa è successo in alcune situazioni, e dissociazione, appunto, come dicevamo, anche nei casi di violenza non perpetuata nel tempo, come nei casi di stupro. Cioè nei casi di stupro succede, insomma, non è raro assistere a fenomeni di dissociazione cognitiva. E tutta una serie di altre problematicità, tra cui depressione, disturbi dell'alimentazione, eccetera. Però la cosa su cui mi volevo concentrare oggi è appunto l'alterazione cognitiva, quindi la dissociazione o la perdita di memoria. Perché dico questo? Perché molte volte in sede legale, in sede di giudizio, nel momento della raccolta fatti, quindi con un avvocato, un'avvocata, o anche solo nella vita di tutti i giorni o nell'interazione con le altre persone, abbiamo un esempio lampante di come l'alterazione della capacità cognitiva venga usata alla fine contro la vittima stessa. Per spiegarmi meglio, quando una donna vittima di violenza propone di fronte alle autorità incompetenti un racconto frammentato, contraddittorio o a pezzi, viene imputata di mentire. Questa è una cosa che chi frequenta i tribunali, diciamo,
sì,
conosce benissimo. Cioè, nel senso, una persona che, cioè appunto una donna che arriva e non ti racconta, ti racconta due volte due racconti diversi o due versioni diverse dello stesso fatto, dello stesso evento, o non si ricorda degli eventi che potrebbero essere anche fondamentali. Per esempio, non ti ricordi cosa hai fatto il giorno dell'anniversario del vostro decimo anno di matrimonio, piuttosto che, non lo so, sono tutti esempi molto stupidi, molto random. Però non ti ricordi delle cose, e ovviamente in sede legale ti viene detto: ma come non ti ricordi questa cosa? Allora probabilmente stai mentendo e stai cercando di rovinare la vita di un povero uomo, per esempio, no?
Mm-hmm.
Ovviamente i tribunali sono dei posti
estremamente patriarcali. Chiaro, ti marcano direttamente come quella che non ci sta dentro.
Esatto, quella che sta mentendo, eccetera. Quando in realtà chi ha un minimo di conoscenza base, proprio sindacale, base della violenza di genere, sa benissimo che e un racconto frammentato, contraddittorio, dei chiari esempi di perdita di memoria, dissociazione, alterazioni cognitive, eccetera, sono invece un chiaro una red flag, come si dice,
sì, un indicatore, un segnale che effettivamente c'è stata della violenza perpetuata. E nei casi di stupro mi pare di capire che questa cosa è molto comune.
Sì, capita molto molto spesso, non per forza, non sempre, perché come dicevamo appunto i casi di violenza sono, non solo tutte le violenze sono diverse, ma anche il modo in cui tutte le persone reagiscono ai casi di violenza sono tutte diverse. Però appunto, come stiamo dicendo in questa puntata, effettivamente ci sono degli indicatori che chi lavora nei casi di cioè chi lavora con donne che stanno uscendo che stanno intraprendendo percorsi di uscita dalla violenza, chi frequenta i tribunali in questo senso, sa benissimo che ci sono delle dinamiche di questo tipo. Quindi se una donna nonna non ricorda un fatto piuttosto che ha un chiaro insomma sta dissociando su qualcosa, e quella cosa lì, se una persona è un attimo sveglia, capisce che ci può essere stato un percorso di violenza psicologica. E la stessa cosa anche per altri comportamenti, cioè un altro comportamento tipico è quello dell'inversione della colpa. Cioè, una donna che ti viene a dire: è colpa mia se lui ha fatto così, no? Oppure: sono io che sono cattiva, sono io che l'ho.
Prendetevela con me.
Esatto.
Anima sacrificale.
Prendetevela con me, agnello sacrificale. Oppure: se io quel giorno non l'avessi fatto arrabbiare, non sarebbe successa questa cosa qua. Anche questo, ovviamente, questo non succede tanto in sede legale quanto in sede di colloquio, di colloquio oppure di supporto psicologico insomma di supporto psicologico. Anche questo è un tipico segnale del fatto che potrebbe esserci stata una dinamica di violenza psicologica. E niente, quindi direi che possiamo mettere un pezzo e poi passiamo al secondo approfondimento.
Sì, dai, anche perché il primo approfondimento è stato bello strong, quindi vediamo di rilassarci un attimo con un bel pezzo musicale.
Questi sono gli Onipa con Play, con Wiala, che tra l'altro è una vocalist super famosa ghanese. Beccatevi questo pezzo fantastico del 2021, album Tales of Utopia.
Questi erano gli Onipa, Playfit, Wilala, ottima musica. E niente, siamo qui in diretta con Alberto, Alberto, ci senti?
Sì, vi sento benissimo. Ciao a tutte e a tutti.
Ciao. Allora, Alberto ci chiama, noi lo chiamiamo, insomma ci chiamiamo, cioè Alberto ci parla da Verona, è un compagno del laboratorio autogestito Paratodos e adesso ci racconterà un po' le loro, ci darà un po' di aggiornamenti sulle loro ultime esperienze, in particolare quella del Ghibellin Fuggiasco e sul percorso che stanno portando avanti sul diritto all'abitare e soprattutto con persone migranti richiedenti asilo. Ci vuoi raccontare un po', Alberto, cos'è il Ghibellin, come è nato, in che contesto diciamo è nato come, come esperienza abitativa?
Certo, molto, molto volentieri. E devo fare un po' di passi indietro per raccontarvi un po' la storia del Ghibellin Fuggiasco. E ormai è da anni che come il laboratorio che ho gestito Paratodos e ADL Cobas abbiamo aperto un intervento sulla questione abitare, iniziato con i presidi antistratti che da anni ormai mettiamo in campo con le colazioni antistratto, e nel aprile del 2021, tra aprile e maggio, a Verona si è formata una situazione di emergenza abitativa molto grande, nel senso che Verona è una di quelle città che puntualmente tutti gli inverni si accorgono che fa freddo, e quindi a Verona d'inverno succede questo intervento straordinario del comune che si chiama emergenza freddo, come se ogni anno ci stupissimo, no? Che in certi mesi la temperatura scende drasticamente. In questa emergenza freddo una delle cose che vengono fatte è quella dell'aumento dei posti dei dormitori comunali, che se fino a 3 anni fa in qualche modo riusciva a coprire la necessità delle persone che si trovavano per varie ragioni a non avere un tetto sotto il quale dormire, dopo la pandemia praticamente questa situazione è tragicamente peggiorata. L'emergenza freddo però, appunto come dice il nome, è un'emergenza, il freddo arriva, se ne va, dopo che se ne va non è più un'emergenza e quindi le persone possono benissimo dormire per strada senza nessun problema. Quindi a aprile-maggio del 2021 finita l'emergenza freddo, noi all'interno dello spazio tra le varie attività abbiamo una scuola di italiano. Alla scuola di italiano sono iniziati ad arrivare dei ragazzi che iniziavano a raccontarsi la situazione del dormitorio, perché iniziavano a ricevere degli avvisi scritti che gli dicevano: da questo giorno tu non potrai più venire a dormire qua, tanti saluti, baci e abbracci. Quindi da lì ci siamo trovati praticamente a dover rispondere a una situazione che si andava creando, perché appunto i ragazzi che venivano alla scuola era solo una parte di una grande fetta di persone che da un momento all'altro si sarebbe trovata a dormire per strada. Da lì è nato tutto un percorso di vertenza col comune che ha fatto sì che l'emergenza freddo venisse prorogata per tutta l'estate. Prima di aver la proroga i ragazzi sono stati mandati fuori al dormitorio, una gran parte di loro è venuta nel nostro spazio che per una settimana si è trasformato in dormitorio e ci è servito per mettere in campo tutta una serie di vertenze, presidi e agora pubbliche nelle piazze per fare pressione affinché la situazione venisse appunto presa in carico. E dopo il prolungamento di questa emergenza freddo la situazione si è replicata quest'anno puntualmente ad aprile c'è stato un nuovo problema, no? Questo è uno schema che qui a Verona si ripete continuamente, quello che quando c'è un problema non si fa di tutto per non vederlo e se si vede si fa di tutto per non affrontarlo, sapendo che comunque dopo si sarebbe ripetuto, e anzi quest'anno si è ripetuto con numeri estremamente maggiori, solamente che quest'anno il comune non ha tenuto aperto i dormitori, i posti che si usava per l'inverno. Quest'estate non ha fatto una proroga e quindi effettivamente le persone sono state mandate fuori dai dormitori pubblici. Una cosa orribile che veniva fatta quest'inverno, per darvi un po' un'idea di come è messa la parte dell'accoglienza a Verona, a un certo punto quest'inverno la capacità dei dormitori veronesi è andata totalmente in tilt, quindi la genialata dei nostri politici qual è stata? Abbiamo in permanenza di 20 giorni a persona, e così tutti quanti riescono a farsi un giro in dormitorio. Quindi tu che ti trovavi a dormire per strada avevi 20 giorni in cui potevi dormire al caldo, e dopo però dovevi trovarti un'altra soluzione, perché il comune non riusciva a trovare niente di più decente di tutto ciò.
Cioè i diritti, con la data di scadenza praticamente.
Sì, sembrava, cioè adesso con tutto il macabro, sembrava veramente un giro in giostra. Tu hai diritto a 20 giorni e dopo basta, devi lasciare il posto a qualcun altro, perché è una cosa che non sta né in cielo né in terra.
Tra l'altro diciamo i politici veronesi sono invece bravissimi a correre quando si tratta di tutelare i diritti della popolazione ricca, della fascia ricca della popolazione, diciamo. Sappiamo bene.
Se sei bianco basta vedere quello che è successo con l'accoglienza degli ucraini. Se sei bianco non c'è nessun problema, ti apri i posti, ti do tutti i documenti necessari a tempore, cioè faccio tutto quello come andrebbe fatto per ogni essere umano, però dipende dal colore della pelle, dipende da dove vieni, eccetera eccetera. Verona ormai la conosciamo abbastanza bene, quello è però uno schiaffo in faccia, no? Perché da anni noi siamo dentro queste tematiche, da anni siamo in vertenza con comune, prefettura, questura per tutta la questione dei documenti. Ci viene sempre detto che il mondo è un casino, eccetera, eccetera. Dopo, in due settimane, vediamo che si riesce a mobilitare tutto quello che prima non si sa dov'era. E queste sono cose che fanno abbastanza incavolare, insomma.
E quindi
dopo siamo arrivati a questa primavera, dove il problema si è riposto e noi ci siamo ritrovati a parlarne, solo che c'era chiara una cosa all'interno della nostra assemblea, che non volevamo ripetere l'esperienza dell'anno scorso, non perché non fosse stata una bella esperienza, abbiamo avuto dei bellissimi rapporti, sono state delle belle giornate di lotta, eccetera, ma perché noi non siamo la carica, e quindi collettivamente con l'assemblea si è deciso di non aprire il nostro spazio, che comunque è frequentato da varie attività, altre cose, quindi ma di andare ad aprire altri spazi. Attaccato a dove siamo noi c'è un edificio che è vuoto da 30 anni ormai, e quindi noi ci siamo appropriati di quell'edificio, l'abbiamo risistemato. Oggi vi dico che abbiamo risistemato anche recentemente anche il piano sotto, quindi di Bellini più già, che adesso sono due. E da lì abbiamo deciso di iniziare la pratica politica dell'occupazione abitativa. La risposta non può partire dal volontariato di persone, la risposta deve essere una risposta politica. Quindi noi, come laboratorio autogestito e ADL Cobas, abbiamo occupato degli spazi, e dopo abbiamo invitato le persone ad entrare negli spazi che sono stati liberati. E attualmente all'interno di Bellini Fuggiasco vivono una trentina di persone, e ad adesso abbiamo raggiunto praticamente la massima capacità. La cosa è che le persone arrivano quotidianamente, cioè che noi continuiamo a ricevere richieste, quindi sicuramente sarà necessario vedere altri spazi da aprire a breve termine, perché l'emergenza è grande, è veramente diffusa. E appunto la risposta da parte dell'istituzione è nulla, è una cosa che proprio non si vuole guardare. Io le chiedo anche, adesso siamo in campagna elettorale, no? Quindi ci si tira lucido, ma della casa nessuno ne sta parlando. Noi abbiamo fatto una piccola indagine che con i nostri mezzi, quindi è un'indagine sicuramente arrivata, ma speriamo che all'interno del comune veronese il comune abbia attualmente in gestione più di 600 case che non usa, nel senso, oltre tutte le altre case occupate giustamente dai bandi ASE che ha, il comune ha più di 600 case che sono vuote. Cioè, rendiamoci conto, 600 case vuote, se metti due persone ad appartamento sono già 1200 persone che trovano un tetto sotto la testa.
Sì,
non è poco. Noi anni fa chiedemmo al comune di affidarci alcune di queste case qua per ripararle, perché si tratta di fare piccoli lavori di manutenzione e renderle agibili, e dopo metterci dentro le persone. Ma evidentemente il comune preferisce i topi alle persone, o forse preferisce i topi a non so cos'altro. Tra l'altro in questo momento a Verona ci sono più di 1000 strati in attività di gestione, quindi voglio dire, oltre al problema di chi è già sulla strada, c'è anche il problema di chi sarà sulla strada se non troverà un modo di resistere a quegli stati lì o nessuno andrà a dare solidarietà.
E tra l'altro, appunto, come facevi notare, in questo momento siamo in una fase di cambiamento politico, di giunta, di istituzioni, e comunque non si è trattato in campagna elettorale minimamente il tema, perché alla fine anche la sinistra, anche la sinistra istituzionale, alla fine non pensa solo ai diritti della fascia bianca e ricca della popolazione, soprattutto in una città estremamente reazionaria come Verona, conosciamo benissimo la situazione. E, però ti
certo, quando dico che...
No, vai, scusa.
No, che quando dico che c'è proprio una volontà di mettere sotto il tappeto è evidente, perché per esempio questi sarebbero, non dico tutti i problemi, ma tanti problemi sarebbero banalmente risolvibili con l'acquisizione di queste persone di una residenza o di uno snellimento nelle pratiche dei documenti. Non sono cose impossibili, appunto, ripeto, sono cose che con alcune persone abbiamo già visto, no? Quando sono arrivati gli ucraini, giustamente questi meccanismi sono stati velocissimi e dovrebbero essere così, quindi non è impossibile, è proprio una volontà che fa sì che queste persone rimangano in questo limbo qua, perché se io non ti do la residenza, dopo come servizio sociale posso benissimo dire che a Verona va tutto bene, certo, perché se non mi dai la possibilità di essere residente lì, io per te non esisto, ma pure vivo, lavoro e mi ammalo e ho le gioie e i dolori nel tuo territorio, nel senso, esisto ma non esisto sulla carta, questo è il grande problema, che dopo il fatto di non farli esistere fa anche in modo che nessuno debba prendersi la responsabilità di tutto quello che sta succedendo.
Certo, va bene, ti ringraziamo un sacco per averci raccontato l'esperienza del Ghibellin e vi auguriamo vi mandiamo tanti saluti, vi auguriamo tanta fortuna e che nascano altri fiori nel deserto. E ti chiederei se vuoi lasciarci dei contatti.
Sì,
come ti ricontattiamo?
Allora, c'è una pagina Facebook dove trovate un po' tutte le nostre iniziative e abbiamo anche una pagina Instagram, Laboratorio Tutto il Sito Paratodos, e lì trovate tutti i modi per contattarci, trovate anche le nostre mail. E però noi, come consigliamo a tutti e a tutte, passate da qua, perché è nel respirare la stessa aria che troviamo la nostra gioia. Io vi ringrazio per lo spazio che ci avete dato e vi mando un grandissimo abbraccio, in bocca al lupo per tutto.
E allora ringraziamo Alberto, il laboratorio autogestito Paratodos, e a presto, ciao.
Ciao.
A presto, ciao, ciao, ciao.
E mettiamo un pezzo?
Sì, mettiamo un pezzo, introducilo tu.
Allora, il pezzo si chiama Hanamash Hual Yaman di Awa e sono tre, un gruppo, non introduco, dai, basta, perché poi perdiamo troppo, no.
Dai, dillo.
Lo dico, va bene, dai. Sono un gruppo di tre tipe fighissime, sono tre sorelle ebree yemenite che parlano soprattutto della condizione di immigrati, di ebrei non bianchi e di derivazione non europea all'interno dello Stato di Israele e del razzismo strutturale dello Stato di Israele.
What the? وشعير وعنب وزيت والتين والرمل والتمر وبيت بلاد بر وشعير
بلاد بر وشعير وعنب وزيت.
Eccoci tornati, questa la prossima non la mettiamo ancora perché intanto ci riempono di messaggini, quindi un sacco di presa bene per tutti questi messaggini che ci arrivano. Quindi leggiamone un paio, vediamo che cosa ci dicono, perché anche riguardo agli approfondimenti che abbiamo fatto su il linguaggio violento e tutta la parte di patologizzazione, sono uscite fuori anche degli argomenti interessanti. Che cosa ci dicono?
Allora, il primo messaggio che ci arriva non è un consiglio, è uno sconsiglio, perché ci scrive questo ascoltatore: consiglio podcast da non ascoltare su questo tema, o meglio un podcast che, raccontando delle storie, incorre proprio in questo tipo di errore di cui state parlando in questa puntata. E si riferisce al primo approfondimento, all'inizio puntata,
quando si patologizzava e si diceva, si parlava di vittime e noi parlavamo invece di devittimizzare.
Esatto. Prosegue l'ascoltatore dicendo: utile secondo me per capire meglio questo meccanismo di patologizzazione di cui parlavate, tra parentesi sindrome da dipendenza affettiva e narcisismi vari, chiusa parentesi, necessario per notare quanto spesso la psicologia depoliticizza la violenza. Il podcast è Selvaggia Lucarelli proprio a me.
Wow, ok, ok. No, allora,
ricordiamo di non ascoltarlo.
Non ascoltate questo podcast, mi raccomando, ok? Poi ci arrivano altri messaggi di presa bene per l'approfondimento che a quanto pare è piaciuto, e ci chiedevano anche come si chiamava l'ultima canzone che abbiamo messo, questa di queste tre sorelle, giusto?
Mm-hmm. E ripetiamo, la canzone si chiama Hanamash Hu Hal Yaman e il gruppo si chiama A-U-A, scritto A-W-A.
Esatto, e poi ci arriva tipo un'informazione direttamente dall'Ucraina, che si è arreso il battaglione neonazista Aidar tra i più feroci amici di Bernard Levy, e quindi morte ai fasci, morte ai nazi, le merde se ne tornino nei tombini. E andiamo avanti con, siccome abbiamo ancora un minuto, non riusciremo a leggervi quello che è un ottimo opuscolo che vi consigliamo di andare a vedere, è stato recentemente tradotto da Brughiere, quindi se andate su brughiere.noblogs.org potete leggervi anche voi l'opuscolo che si chiama Il privilegio del tempo. Noi non abbiamo avuto tempo, però vi consigliamo tantissimo di andarvelo a vedere. A me è piaciuto molto.
Sì, anche a me tantissimo, ed è super attinente alle cose di cui abbiamo parlato oggi. E direi che non introduciamo neanche brevemente, perché consiglierò proprio la lettura. Tra l'altro è una lettura molto piacevole, è un'esperienza personale di una compagna che racconta la sua esperienza, e quindi appunto consigliamo questo opuscolo bellissimo, Il privilegio del tempo.
Sì, per brughiere.noblogs.org. E detto questo, lanciamo l'ultima canzone, però prima di lanciarla vi salutiamo e ci vediamo e sentiamo, ci ascolteremo. Quando ci ascoltiamo di nuovo?
Ci ascoltiamo, non noi, ma degli altri validi e valide speaker qua sulle libere frequenze di Radio Blackout, il martedì prossimo dalle 6:30 alle 7:30, perché come tutti e tutte sappiamo benissimo, Ricongiunzioni va in onda tutte le settimane, martedì 6:30, 7:30, ma lo sapete tutte e tutti già, perché non vedete l'ora tutta la settimana di ascoltarci, aspettate Ricongiunzioni.
E quindi eccoci, 7:30. Vi lasciamo con Underground System, questa banda di newyorkesi pazzi.
Newyorkesi pazzi con Rent Party.